Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Pensiamo all'importanza della luce. Ne abbiamo parlato altre volte, perché la Bibbia ce ne parla spesso, ma è importante ricordare quanto importante è la luce, quanto. Dio ha creato luce naturale e ha creato anche, o è veramente, luce spirituale. Pensiamo a quanto è importante la luce naturale. La vita fisica è sostenuta, in un certo senso, viene dalla luce. In un certo senso si può dire che cibo dà la vita. E tutto il cibo viene tramite la luce. Perché o tutto quello che mangiamo è dalle piante, o dei animali che o loro o qualche altro animale hanno mangiato piante. Quindi il nostro cibo viene dalla luce, perché la fotosintesi usa l'energia della luce per dare vita, per far crescere le piante, per darci cibo. Noi mangiamo tante uova, ma le galline mangiano grani, eccetera, e mangiano insetti che prendono loro piante. Quindi tutto viene dalla luce, la luce dà vita. La luce non solo, ma ci permette di vedere in modo da camminare o guidare ormai senza inciampare. Il mondo naturale, fisico, è pieno di pericoli, tantissimi. In questa zona, se tu guidi, se guidassi di notte senza fari, nelle tenebre, in campagna, quasi tantissime delle strade hanno a lato fosse, a volte grandi. E come sarebbe di guidare senza fari di notte? 100 all'ora su una strada tristissima, Catalafini, la parte vecchia, no? Il canale proprio lì accanto. Sarebbe assurdo. La luce protegge da pericoli, perché non si può vedere i pericoli senza la luce. E Dio ha creato questo per guidare l'uomo. E poi la luce anche fa vedere la bellezza. Dice in Genesi 2 che Dio ha creato nel giardino piante belle da vedere, belle da mangiare. C'è stato il peccato, ma ancora bellezza c'è. Quasi tutte le persone apprezzano la natura, apprezzano un documentario, vedere la montagna, un tramonto, un fiore, la faccia di un bambino, una farfalla colorata. Quante cose belle ci sono da vedere, ma non si può vedere queste cose senza la luce. E quindi se uno dovesse dire ti do 6 ore in un albergo di lusso con un panorama meraviglioso, proprio tu ti metti in una stanza, quello più costoso, dove vedi tutto, solo che è dalle 10 di sera alle 4 di mattina. Quel panorama quanto valore avrebbe? Non avrebbe valore, perché senza la luce non vedresti niente. Buio. La luce fa tante cose. La luce ci permette di lavorare. Dio ha stabilito giorno e notte, e nel piano di Dio l'uomo dorme la notte. Oggi tante persone stanno sulla notte, ma raramente facendo buone cose. Escludo un infermiere, un vigile del fuoco. La gente normale di notte è tempo di dormire. Invece si sta su passando tempo in cose non buone, il giorno è per lavorare, e per camminare, e per fare. Dio dice questo. Allora, similmente, come c'è la luce naturale, Gesù Cristo è la luce spirituale. E tutto quello che fa la luce naturale, Dio ha creato il mondo per farci capire verità spirituali, facendo la stessa cosa in senso materiale, naturale. La luce dà vita, la luce fisica, naturale. E Gesù come luce? Dà vita. Gesù ci permette di vedere per camminare in sicurezza. Senza la luce di Dio non vediamo il peccato, non vediamo il nostro peccato. Lo Spirito Santo convince del peccato e camminiamo nel peccato senza la luce. E luce, la luce di Dio in Cristo ci fa vedere le bellezze. Un uomo naturale vede la grazia di Dio? Così dice 1 Corinzi 2. L'uomo naturale non può comprendere le verità di Dio. Sono follia per lui. Non li vede. Non li vede. Non capisce. Non vede le bellezze del sacrificio di Cristo. Può capire i fatti, può sapere Gesù è andato alla croce, può credere quello. A livello intellettuale i demoni credono, ma non lo vede per quel che è. L'atto di amore più grande della storia. Quindi la luce di Cristo ci apre gli occhi a vedere i pericoli, a vedere la bellezza della grazia di Dio, del suo amore, per vedere le verità e tante altre cose. Stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni. Siamo nel capitolo 8. Nell'ultimo sermone abbiamo, su questo, abbiamo letto della donna che i farisei avevano preso in adulterio per portarla davanti a Gesù che stava insegnando nel Tempio. Hanno portato a Gesù non perché non sapevano cosa fare con lei, perché avevano detto ecco una trappola da cui Gesù non può scappare. Chiediamo a lui cosa dobbiamo fare e qualunque risposta che ci darà metterà lui nei guai. Non importa come ci risponde, pensavano loro. Ma l'intelligenza di Cristo Gesù, in cui sono nascosti tutti i tesori della conoscenza e della sapienza, la loro trappola alla fine è tornata contro di loro. Ma abbiamo visto anche la grazia di Dio mostrando loro il loro peccato, che nessuno di loro era degno di gettare la pietra. Ha detto, cosa dobbiamo fare? La legge dice di lapidarla. Ok, chi è senza peccato fra di voi? Gettate per prima la pietra contro di lei. Chi è senza peccato? E le loro coscienze hanno colpito loro, perché per loro non potevano dire... cosa potevano dire? Avevano detto loro, la legge dice che lei deve essere lapidata. Così dici tu. Benissimo, lapidatela voi, però solo chi è senza peccato. E si sono tutti vergognati dei loro peccati, sono andati via. Poi la donna che era colpevole, nessuno ti ha condannato? No, Signore, neanche io ti condanno, cioè ti perdono. Ma vai e non peccare più. Così Gesù rimane lì, da solo, senza questi farisei e senza la donna, ma non senza la folla. Perché lui stava insegnando alla folla prima e la folla c'è tuttora. E Gesù riprende ad insegnare. E noi vogliamo vedere quello che insegna la folla. Avevano appena visto questo. Siamo arrivati a Giovanni 8, versetto 12. E vogliamo considerare questo discorso e quello che lo segue. Quindi trovate e leggo quello che Gesù dichiara alla folla, ma tramite le scritture sta dichiarando a noi. E sta dichiarando questo non solo per i credenti, questo dobbiamo noi annunciare a tutti. Leggo Giovanni 8, 12. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Questa dichiarazione è immensa. Solo Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, potrebbe dichiarare questo con verità. Gesù Cristo è la luce del mondo. Non è una luce fra tanti. Non è che ogni religione ha la sua luce. Ogni popolo, ogni nazione, no, no. Gesù è la luce del mondo. Cosa leggeremo in Giovanni 14:6? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In tutto il mondo io sono l'unica via, l'unica vita. E qui Gesù dichiara: io sono la luce del mondo. Non per i giudei solo. Stavo parlando con i giudei. Loro credevano che fossero il popolo di Dio e la salvezza era solo per loro. E chi vorrebbe diventare giudeo? No, io sono la luce del mondo. E per noi questa è una buona notizia, perché noi siamo giudei. Gesù è l'unica vera luce, ora e per sempre. Senza la luce cosa c'è? Le tenebre. Le tenebre. Prima che Dio ci ha salvato, vivevamo noi. E quanto è importante ricordare questo. Vivevamo noi nelle tenebre. Come gli altri, eravamo ottenebrati nella mente, nel cuore. Non avevamo la luce in noi, non vedevamo la luce. All'inizio ho parlato di alcune delle cose che fa la luce naturale. Gesù, la luce del mondo, fa cose simili in senso spirituale. Consideriamo, ho menzionato che la luce naturale è la fonte di energia per provvedere tutto il cibo del mondo. Gesù Cristo, come luce del mondo, dà la vera vita. In Giovanni 5 abbiamo letto, Gesù dice: io ho il potere di dare la vita. Lui dà la vita, ha vita in sé, può dare la vita. La luce che Dio ha creato ha potenza per dare le energie per creare cibo. Gesù ha vita, quindi Gesù dà vita, come la luce del mondo. Inoltre, Gesù ci mostra la bellezza di Dio. Cosa? Chi ha visto Gesù ha visto il Padre. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che nel petto del Padre lo ha fatto vedere, l'ha fatto conoscere. In Gesù vediamo la bellezza di Dio, vediamo la gloria di Dio, vediamo il cuore di Dio, la santità di Dio, il perdono. Vediamo in Gesù Cristo. In Gesù vediamo la differenza fra il bene e il male, vediamo i pericoli, vediamo il peccato. Senza Gesù non vediamo il peccato. Dio ci ha dato una coscienza, qualche peccato, ma molto non vediamo. In questo versetto Gesù dichiara anche che chi segue Lui, chi segue la verità, la vera luce del mondo, non camminerà nelle tenebre. Questo vuol dire il contrario. Chi non segue Gesù, non dice chi non crede intellettualmente in me, no, chi segue me, che deve essere di solo credere intellettualmente. Chi non segue Gesù di cuore, uno può essere religioso, uno può credere intellettualmente la dottrina giusta, ma se non segue Gesù, cammina nelle tenebre. Come eravamo noi prima che la luce fosse entrata in noi, prima di Cristo? Come eravamo noi? Leggo Efesini 2:1-3. Paolo sta parlando a credenti che avevano ricevuto la luce, ma descrive la loro condizione prima di aver avuto la luce. Leggo: egli è Dio qui. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Prima che Dio ci abbia salvato in Gesù Cristo, camminavamo nel peccato, nelle tenebre, come gli altri. In Colossesi 1, 13 e 14, camminavamo nelle tenebre, camminavamo nel peccato come gli altri. Poi in Colossesi 1, 13 dichiara, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Eravamo sotto la potestà delle tenebre e per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo Dio ci ha perdonato e ci ha trasportati per farci diventare i suoi figli. Tutto questo fatto per mezzo di Gesù Cristo, che è la luce del mondo, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. Chi ha Gesù Cristo, chi è salvato per mezzo di Gesù Cristo, chi segue Gesù Cristo, che è un frutto di essere un vero figlio di Dio, ha la luce della vita in sé. Gesù dà la vera luce, Gesù dà la vita che riconcilia con Dio, ci porta a camminare in novità di vita, godendo la comunione con Dio. Quanto è importante per noi di ricordare che la vita, per chi, che dobbiamo ricordare, scusate, com'è la vita per chi non ha Cristo, com'è la vita sulla terra per chi non ha la luce di Gesù Cristo. Tito 3, conosciamo, descrive quello che era la nostra vita prima della salvezza. Una domanda per voi figli che non avete Cristo. Ancora non conoscete appieno questo mondo finché siete in casa. È importante capire questo. La Bibbia dice in 1 Corinzi 7 che i figli sono santificati per mezzo anche di solo un genitore credente. Ed è uscendo che si comincia a veramente capire quello che c'è dentro. E questo parla di noi adulti prima della salvezza e dichiara: anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, Egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha copiosamente sparso su di noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Spesso manchiamo la gioia perché non ricordiamo quanto grande è il perdono che abbiamo in Gesù Cristo. Non ricordiamo quanto era la nostra vita senza di Cristo. Non ricordiamo la via in cui camminavamo e dove ci avrebbe portato. E dimenticando quello, siamo soffocati dai problemi attuali, perché non stiamo ricordando quello che era la nostra via, la nostra vita, il nostro destino. È importante ricordare per vedere la grazia di Dio, che siamo stati liberati dalla potestà delle tenebre e portati nella luce nel Figlio Gesù Cristo. Oh, grazie a Dio che abbiamo Gesù Cristo, la luce del mondo. E meritiamo molto su questo. Questa è una chiave per avere la gioia, di meditare su cosa vuol dire avere la luce di Gesù Cristo in noi. Però, per quanto è meraviglioso la benedizione di avere la luce in Gesù Cristo, non tutti vogliono la vera luce. Tanti non vogliono la vera luce. In Giovanni 3, abbiamo letto che non tutti vanno alla luce. La luce, la vera luce, Gesù Cristo è venuto al mondo. ma tutti sono andati a Lui. Tanti non vogliono la luce tuttora. Nel nostro brano Gesù sta parlando a tutti, ma i farisei, che erano i più religiosi fra i giudei, non volevano Dio, non in verità. Si presentavano come uomini di Dio. La loro vita era dedicata a seguire Dio esternamente, ma non volevano Dio. Non volevano la vera luce, che è Gesù Cristo. Quindi loro cercano modi di parlare contro Gesù. Lui si presenta alla folla come la luce del mondo, quello che è, dicendo che chi segue Lui non camminerà nelle tenebre, e questi farisei volevano in qualche modo screditarlo. Notate che non cercano di contraddire Gesù. Non dicono: tu non sei la vera luce, non dicono quello, perché sapevano che era vero. Visto che non potevano contraddire quello che diceva, hanno cercato di screditare Gesù, perché non volevano inginocchiarsi loro. Quindi non potevano vincere mostrando che Gesù aveva mentito, perché non aveva mentito, è la luce del mondo. Cercavano di screditarlo. Leggo il versetto 13. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Loro stavano dicendo questo, loro sapevano che era verace. Dicono questo per screditare Gesù davanti alla folla. Terribile. Ma non hai fatto tu la stessa cosa? Non sei mai stato in una discussione, un litigio, forse in casa, e l'altra persona aveva ragione e lo sapevi e non potevi mostrare che lui o lei aveva torto, perché non aveva torto, aveva ragione, ma non volevi tu arrenderti. E così cerchi di screditare la persona, cerchi di attaccare la persona, non più quello che sta dicendo, che non riesci. Non hai mai fatto quello? Io ho fatto quello. Ma tu! La persona sta parlando di qualcosa, tu non parli più di quella cosa, perché la persona ha ragione, piuttosto: ah, ma tu questo e tu quello. Cerchi in qualche modo di screditare la persona? Che malvagità, che malvagità! Dobbiamo capire, questo è malvagio. Questo è veramente un malvagio. E questi farisei sono un esempio qui di come non fare. Cercano di screditare Gesù. Allora, qual è la sostanza di questa accusa loro? Tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Allora, era scritto nell'Antico Testamento, la loro Bibbia, che la testimonianza di uno non bastava. Quindi, per quanto riguardava gli uomini, avrebbero avuto ragione, ma c'è un grande ma qui. Gesù si era già dimostrato di essere il figlio di Dio. E come figlio di Dio non ha bisogno di un'altra testimonianza. È il figlio di Dio, è venuto dal cielo. Aveva già detto quello tante volte. Quindi la sua testimonianza, non essendo uomo, peccatore, era verace, da solo, da solo. E qui Gesù risponde alla loro accusa proprio mostrando che lui è divino, viene dal cielo e quindi la sua testimonianza è vera. Noi non possiamo dire quello, ma Gesù sì. Leggo come risponde a loro nel versetto 14. Gesù rispose e disse loro: anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Io so chi sono. Sono il figlio di Dio. Vengo dal cielo, ritornerò in cielo per riprendere la gloria che avevo presso il Padre da tutta l'eternità passata. Io sono la verità. e la mia testimonianza da solo è verace in base a chi sono. Io sono il figlio di Dio. Allora, Gesù aveva detto, se ricordate, più volte già che era venuto dal cielo. Ricordate quante volte ha detto questo? E poi che era stato mandato dal Padre, da Dio, dal cielo, e che sarebbe tornato in cielo. Aveva già detto tutto questo poco fa. Quindi la sua testimonianza è verace. Quella legge applica ad un uomo che potrebbe anche mentire. Gesù non può mentire come figli di Dio. E poi Gesù, dichiarando che loro non sapevano da dove veniva e dove andava, stanno dicendo: voi non mi conoscete. Io sono il Cristo, ma non mi conoscete. E quindi voi non mi conoscete, perciò non mi seguite. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, che vuol dire chi non mi segue camminerà nelle tenebre. Avevo appena detto quello, quindi sta dicendo: voi non mi seguite, non sapete da dove vengo, dove vado. Quindi voi state camminando nelle tenebre. Non è che la mia testimonianza non è verace, voi non siete veraci. Sta mostrando il loro peccato. E Gesù va avanti e mostra ancora il loro peccato. Leggo 15 e 16. E perché Gesù voleva mostrare il loro peccato? Due motivi. Uno, per aiutare la folla a credere in Lui. E numero due, per aiutare loro a credere in Lui. 15 e 16. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace. Perché io non sono solo, ma sono io e il Padre che mi ha mandato. Allora, questo è un caso dove bisogna leggere chiaramente il versetto per capire il senso. Quando Gesù dichiara, prima, che loro giudicano secondo la carne vuol dire non secondo lo Spirito di Dio. Quindi il vostro giudizio è falso, è peccaminoso. Avevano appena fatto un giudizio, cioè la tua testimonianza non è verace. Avevano appena giudicato Gesù. E lui risponde: voi giudicate secondo la carne. Quindi il vostro giudizio di me è falso, perché siete nel peccato e non siete in grado di giudicarmi. Siete nel peccato. Questo prima di tutto. Loro stavano dichiarando lui un falso e lui dice: no, voi state peccando. Ma poi cosa vuol dire io non giudico nessuno? Gesù aveva appena giudicato loro. Letteralmente la stessa frase. Voi giudicate secondo la carne. Quello è un giudizio. È quello che la Bibbia chiama un giudizio. Quindi quando lui giudica loro e poi dice io non giudico nessuno, non si sta contraddicendo. Cioè questo è un esempio dove bisogna leggere il contesto. Lui giudica e poi dice non giudica nessuno, ma lui giudica dicendo cosa? Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno come voi. Io giudico, ma non secondo la carne. Io non giudico nessuno secondo la carne. Cioè lui stava giudicando loro. Quindi non ha senso dire, ma questo vuol dire che Gesù non giudica. No, stava giudicando loro, letteralmente nella stessa frase. Ma stava dicendo, voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno. In quel modo, questo è molto chiaro. E poi dice, ma quando giudica, il suo giudizio è sempre verace, perché non veniva da lui come uomo, ma veniva da lui come figlio di Dio in piena comunione con il Padre. Questo è importante. Anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché io non sono solo, ma sono io e il Padre che mi ha mandato. Io sono con il Padre, Dio che mi ha mandato alla terra. Siamo uniti totalmente, quindi ogni mio giudizio è verace. Gesù è il giudice del mondo. Cosa dice in Giovanni 5? Tutto il giudizio è stato dato a Lui. Più volte in Giovanni 5 e 6 Gesù si dichiara il giudice del mondo che giudicherà tutti. Anche quello rende chiaro quando dice non giudico nessuno. Gesù è il giudice, ma non giudica in modo carnale. Tutto il suo giudizio è verace e Gesù giudicherà noi. Così dice secondo Corinzi 5, dobbiamo tutti apparire, tutti noi credenti, apparire davanti il tribunale di Cristo. Tutti. Quanto è importante tenere conto di questo in ogni nostra decisione. Quindi, quanto è importante ricordare, non intellettualmente, chi è il giudice del mondo? Ah, Gesù! No, ricordare questo. Una domanda a cui solo la risposta, perché ho vissuto questo, e anche voi. Ti sei mai scoraggiato per le ingiustizie che hai dovuto subire da qualcuno? Lavoro, mondo, casa, un dottore, chiunque, lo Stato. Ti sei mai agitato per l'ingiustizia che hai dovuto subire? Certo. Purtroppo a volte ci agitiamo più per quello che dobbiamo subire che per il nostro giudizio, questo è brutto. Ma quando c'è ingiustizia che ci fa soffrire e di ricordare c'è un giudice che giudica in modo verace. Il suo giudizio è verace e giudicherà ogni cosa. O che possiamo confidare nel suo giudizio. Allora, Gesù aveva appena mostrato e dichiarato che la sua testimonianza è verace. Anche se testimonia da solo. Cioè lui diceva, non è vero che non è verace anche se ti sogno da solo. È vero perché io so da dove vengo e dove vado. Io sono dal cielo. Però, per mostrare quanto il loro giudizio contro di lui era sbagliato, ed era secondo la carne il loro giudizio, nei versetti 17 e 18 dimostra che anche usando il vostro metro voi sbagliate. Leggo 17 e 18. Gesù sempre. Ora, anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Sono io che testimonio di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. A me non serve avere due testimoni. La mia testimonianza è già verace perché sono figlio di Dio. Ma usando la vostra legge, anche lì ci sono due testimoni. Io testimonio? È il Padre che mi ha mandato, colui che mi ha mandato, testimonia di me. Io sono verace, lui è verace, più di così impossibile. Più di così impossibile. Quindi, volete due testimoni? Ci sono due testimoni. Il Padre aveva testimoniato di Gesù al battesimo, dichiarando in una voce audibile, questo è il mio figlio amato. Questa è una testimonianza. Avevo testimoniato tramite i miracoli che nessun uomo potrebbe fare. Quindi la testimonianza del Padre era fortissimo. Era fortissimo. Quindi bastava solo la testimonianza di Gesù, ma c'era anche la testimonianza del Padre. Loro avevano giudicato falsamente. Ma non volevano arrendersi. Volevano ancora screditare Gesù. Quindi, ultimo tentativo in questo avvenimento, in questo incontro, versetto 19, e poi come Gesù risponde, leggo. Gli dissero allora, dov'è tuo padre? Gesù rispose, voi non conoscete né me né il padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. Quando Gesù dice che sono io che testimonio e mio padre testimonia di me. Loro dicono, dov'è il tuo padre? Non lo vediamo. Allora, in questo stavano cercando ancora di screditare Gesù. Stavano cercando di negare che Gesù sia il figlio di Dio. Questo nonostante le tante chiare prove che Gesù è il figlio di Dio che veniva dal cielo. Ma non stavano chiedendo questo perché non capivano. No, oh, dov'è tuo padre? No, questo era una sfida. E voglio riconoscere la malvagità dei nostri cuori. Quando facciamo domande che non sono per informarci, sono per accusare. Ci sono domande, chi ti ha dato quello? Che non è per informarci, è un'accusa. È un'accusa. Dov'è tuo padre? Non era, oh, dov'è tuo padre? No, era un'accusa. Effettivamente questi farisei sapevano che Gesù aveva piena ragione in quello che diceva. Sapevano che stava dicendo la verità, ma non volevano umiliarsi. Riconoscere Gesù come il Cristo, figlio di Dio, avrebbero dovuto umiliarsi. Siamo dei falsi. Ti stiamo opponendo, ma tu sei veramente il Cristo. Quanto siamo stati malvagi, ma guai a loro. Non volevano fare quello, assolutamente. Non volevano umiliarsi e perdere il loro potere sul popolo. Quanto è malvagio quando vediamo la verità e non vogliamo arrenderci. Cioè questo è molto peggio di quello che sarà stato un peccato che avremmo commesso. Comunque Gesù sa che la loro domanda era solo un modo per screditarlo e quindi mette il loro peccato in evidenza. Leggo ancora la sua risposta. Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Dichiarando che non conoscevano né lui né il Padre, e che conoscere lui vuol dire effettivamente conoscere il Padre, Gesù stava dicendo che non conoscevano Dio. Nonostante che questi uomini si presentavano come gli esperti religiosi, che dovevano loro insegnare il popolo di Dio, Gesù davanti alla folla dicendo, voi non conoscete Dio. Voi non conoscete mio padre, perché non conoscete me. E notate che è impossibile conoscere il padre senza conoscere il figlio, che vuol dire conoscere Gesù non solo come uomo, ma conoscerlo veramente come Cristo, il figlio di Dio. Ricordate quando Gesù aveva chiesto ai discepoli chi dice il popolo che io sia e chi dite voi che io sia? Chi non riconosce Gesù Cristo veramente come il Cristo, il figlio di Dio, non può conoscere il Padre. Questo è importante capire. È impossibile conoscere Dio Padre senza veramente conoscere Gesù come il Cristo, il figlio di Dio. È solo in Gesù che conosciamo il Padre. In Giovanni 14 Filippo chiede, mostraci il Padre. E lui risponde, mi avete conosciuto tutto questo tempo, visto chi ha visto me, ha visto il Padre. Cosa vuol dire in pratica questo? Prima, qualunque religione che nega che Gesù è pienamente Dio, il figlio di Dio, eterno, uno con il Padre, è una falsa religione. Ma anche chi dichiara che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, ma non conosce personalmente Gesù. I demoni non negano che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, ma non lo conoscono personalmente così. Non hanno Gesù nella loro vita così. Non è che hanno Gesù come il loro Cristo che ha salvato. Tante persone sanno le dottrine, ma non hanno Gesù così. Non lo conoscono. La Bibbia quando parla di conoscere, sta parlando non intellettualmente. Un uomo conobbe sua moglie, era intimamente. E conoscere Dio vuol dire nel nostro intimo, nel cuore, nell'anima, conoscere Gesù Cristo. E senza conoscere Gesù come chi ha pagato i miei peccati, non si può conoscere il Padre. Conoscere Gesù veramente vuol dire conoscere Gesù come Dio e onorarlo come Dio. Gesù aveva detto, in Giovanni 5, 22, 23 ve lo leggo. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Quindi per conoscere Dio Padre bisogna conoscere, onorare Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio. Dare meno onore a Gesù vuol dire non conoscere Dio. Se tu pensi che Gesù sia un avvocato, ma che c'è un altro avvocato, allora tu stai diminuendo il ruolo di Gesù. Se tu pensi che ci siano altri mediatori, quando la Bibbia in Primo Timoteo dichiara in modo chiaro Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, ma tu credi che ci siano altri submediatori o più intercessori, tu stai togliendo dalla gloria di Gesù Cristo. E se tu non onori Gesù Cristo con tutta la sua gloria, non onori il Padre. Quindi questa è una verità importante da capire cosa vuol dire. Diamo onore a Gesù Cristo nel modo di vivere, nelle nostre preghiere. Diamo onore a Gesù Cristo. Conoscere veramente Gesù è conoscere il Padre. Leggo quello che Gesù pregava al Padre, Giovanni 17, leggo un pezzettino. Gesù dichiara al Padre: or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. La vita eterna è conoscere veramente Dio, il Padre e il Figlio. E così Gesù dichiara questo a loro e dichiara questo a noi tramite le scritture. Questo brano conclude con il versetto 20, lo leggo. Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese, perché non era ancora venuta la sua ora. Il tesoro era una parte importante del Tempio, dove tutti portavano le offerte, quindi un posto molto molto pubblico. Gesù si stava manifestando al mondo e tramite le scritture a noi, e dobbiamo noi manifestare Gesù agli altri. Ci ha dato l'incarico, ha detto: voi siete la luce del mondo, ma la luce non in noi stessi, Gesù in se stesso è la luce. Noi siamo la luce perché abbiamo la luce di Dio dentro di noi, in Cristo. Siamo vasi di terra. E notate che nonostante che i giudei avevano già deciso di ucciderlo, avevano già mandato le guardie a prenderlo, avevano già cercato di prenderlo più volte, nonostante che stava lì predicando pubblicamente, nessuno lo prese. Perché? Perché non era ancora venuta la sua ora. E questa è una verità meravigliosa per noi. Nessun male può toccarci finché non è il momento stabilito da Dio, e poi sì. Nessuna malattia finché non è il momento che Dio vuole che ci ammaliamo. Nessuna ingiustizia finché non è il mondo che quello è la prova giusta per noi. E certamente non la morte fisica finché non è il momento che Dio ha stabilito. Certamente quando Dio stabilisce la morte di noi stessi o di una persona cara, non vogliamo noi che quella persona muore. E noi preghiamo: Signore, ti prego, salva la sua vita. Ma quando Dio ha stabilito? No, adesso è il momento che ho stabilito. Ma i giovani? Sì, ma ho scelto questo nella mia saggezza. Confidiamo in Dio. Nulla può succedere finché non arriva l'ora stabilito da Dio. Non era stabilito per Gesù di essere ucciso da loro. Poi sarebbe il momento stabilito da Dio e Gesù sarebbe ucciso sulla croce. Ma al momento stabilito, non prima. E se noi accettiamo che le prove fanno parte della vita, leggiamo nella Bibbia: tramite molte afflizioni che entreremo nel regno dei cieli. Tramite molte afflizioni. Tutti coloro che vogliono vivere piamente saranno perseguitati. Secondo Timoteo. Fa parte avrete tribolazioni, sarete odiati dal mondo. Dio ci dichiara tutto questo. Ma non moriremo e non avremo le prove sbagliate, solo quelle stabilite da Dio. E Dio ha stabilito. Anche se è necessario per un po' di tempo che la vostra fede, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, sia provata col fuoco. È necessario. Non dobbiamo essere scombussolati dal prove di fuoco che divampa in mezzo a noi. Fa parte dal piano di Dio. Ma Dio ci protegge da qualunque. Satana non può mandarci prove quando vuole lui. Non può. Non ha quel potere. Ricordate Giobbe? Doveva chiedere permesso. Dio gli ha dato permesso. Non ha chiesto, Dio gli ha dato permesso, perché era il piano di Dio. Il nostro Signore Gesù Cristo ha ogni potestà in cielo e sulla terra. E siamo sicuri. Ed Egli era sicuro. Doveva andare alla croce, ma non quel giorno. Volevano ucciderlo, avevano appena mandato le guardie poco prima, ma non potevano, perché non era la sua ora. O che possiamo confidare nel nostro Dio nei momenti dove ci protegge dalle prove e nel momento che manda le prove. Egli sa quello che sta facendo. Confidiamo nell'Eterno. E grazie a Dio, Gesù aveva il suo momento di essere preso da loro. Era stato preso, è andato al giardino sapendo che sarebbe preso, perché voleva andare alla croce per te e per me e per tutti coloro che salverà. Tante cose in questo brano. Uno, possiamo confidare in tutto quello che Dio e Gesù e la Bibbia dice, la Bibbia è ispirata da Dio, perché è verace. Tutte le scritture sono ispirate da Dio. Tutte le scritture sono veraci. Possiamo fidarci. Pienamente, questa è una gioia. E vogliamo ricordare che Gesù è la luce del mondo. Chi segue Gesù non camminerà nelle tenebre. Quando andiamo per testa nostra, quando diamo spazio alla carne, camminiamo nelle tenebre. Danneggiamo la famiglia, il matrimonio, i figli, la chiesa, noi stessi. Le tenebre sempre danneggiano. Quando seguiamo Gesù, per seguire Gesù, chi vuole venire dietro a me? Prende la sua croce, rinnega se stesso, prende la sua croce e mi segua. Mi segua. Per seguire Gesù dobbiamo rinnegare la nostra carne. Fatti morire ciò che in voi è terreno. Ma la carne ci promette mare e monti e la carne ci ruba le vere benedizioni, senza darci nessuna vera benedizione. Seguiamo Gesù per camminare nella luce, la vera luce, l'unica vera luce. Seguiamo Gesù, esaminiamoci oggi. Salmo 139, o Eterno, esaminami, vedere se c'è qualunque via iniqua in me che voglio abbandonare, voglio confessare, voglio camminare nella luce, voglio seguire Gesù Cristo. Non voglio camminare nelle tenebre. Viviamo così, grazie a Dio che abbiamo la luce. Camminiamo in quella luce, proclamiamo quella luce ad altri, perché Gesù è la luce del mondo. Preghiamo. Oh Padre, grazie per la Tua parola, grazie per Gesù Cristo che è l'unica luce del mondo. Ha illuminato tanti di noi, per farci vedere il nostro peccato e il perdono che c'è in Gesù Cristo. Grazie. E ti prego che possiamo vedere il nostro peccato che ci inganna ancora. Possiamo vederlo per quello che è. Possiamo camminare per fede, fidandoci di te, oh Signore. Sì, ti chiedo questo. Grazie per Gesù Cristo. Grazie che Gesù è verace in tutto quello che dichiara. Grazie che la tua parola è verace in tutto. Grazie, oh Padre. Vogliamo camminare nella luce. mostrarci qualunque campo nella vita in cui stiamo dando spazio alle tenebre. Vogliamo lasciare le tenebre, vogliamo arrenderci a te in tutto, in ogni pensiero, parola e azione, in ogni scelta, in ogni rapporto, perché solo in te c'è la vera luce che ci libera dalle tenebre. Opera in noi grazie per un Signore come Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore. Nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.